Come faccio spesso quando iniziamo un nuovo libro, è importante parlare un po' del contesto. Dove ci troviamo in questo libro del Vangelo di Giovanni? Sappiamo che l'autore è Giovanni, ovviamente il titolo del libro, l'Apostolo di Giovanni. Ci sono tante prove interne, cioè nel libro, che attestano del fatto che lui ha scritto questo libro. Poi ci sono anche prove esterne, persone storiche che hanno parlato, che hanno testimoniato che Giovanni, l'Apostolo Giovanni, è l'autore di questo libro. Quindi quello non è in discussione. Sappiamo che Giovanni era il discepolo che Gesù amava, dice la parola. Quindi aveva un rapporto particolare, speciale con il Signore. E se vi ricordate, c'era un gruppo di 72 discepoli, un gruppo mandato fuori. Poi intorno a quel gruppo di 72 c'era un gruppo di 12, i classici 12 discepoli, giusto? Poi intorno a quel gruppo c'era un gruppo di 3 discepoli, Giovanni, Giacomo, Pietro, che erano ancora più intimi del gruppo di 12. Poi intorno a quel gruppo c'era uno che era il più intimo con il Signore, cioè l'Apostolo di Giovanni. Quindi lui sa molto bene come parlarci del Signore Gesù e la sua vita. Quindi lui, nel scrivere questo libro, scriveva probabilmente soprattutto ai gentili. Lui si trovava ad Efeso, probabilmente quando ha scritto questo libro, e probabilmente scriveva verso il popolo in Efeso e in Asia, nella provincia. Ti faccio vedere, anche se in inglese, la provincia di Asia, dove si trova Efeso, lui scriveva probabilmente a quella provincia. Quindi lui, scrivendo ai gentili, scriveva ai non credenti e anche ai credenti, voleva convincere i non credenti che Gesù è Dio, che dovrebbero riporre la loro fiducia in Cristo, e voleva assicurare i veri credenti di stare forti nella persecuzione, perché c'era tanta persecuzione a questo momento. Questo libro probabilmente è stato scritto nella fine dell'ultimo secolo, magari 60 anni dopo la vita di Cristo, non siamo sicuri, probabilmente intorno a 90 dopo Cristo. E il tema, magari il tema più grande, è la teologia del credere in Cristo. Come credere in Cristo e come avere un rapporto intimo con Cristo. Diciamo che la parola chiave di questo libro, credere, si trovano 98 volte in questo libro. Quindi è molto importante la teologia del credere. Quindi Giovanni parla anche di una fiducia attiva in Cristo. Non parla di fede qua, ma una fiducia attiva in Cristo. Ovviamente Paolo parla tantissimo di fede in Cristo, ma stiamo parlando di una fiducia attiva. E è abbastanza diverso rispetto ai Vangeli sinottici. Se vi ricordate, Matteo, Marco e Luca sono i Vangeli sinottici, che vuol dire che sono simili. Sinottici vuol dire che sono simili. Quindi loro raccontano la storia della vita di Cristo in modo molto simile. La cronologia, come raccontano la storia, è molto simile in quei tre Vangeli. Ma Giovanni è molto diverso. Infatti, 93% del libro di Giovanni è diverso rispetto agli altri tre. Ok? Quindi vediamo nei Vangeli sinottici più il Gesù storico. È un racconto storico di cosa è successo nella vita di Gesù. In Giovanni vediamo più il significato di quegli eventi. Per esempio, nei Vangeli storici, sinottici, c'è la storia del 5.000 che mangiano, che Gesù dà da mangiare a questi 5.000, un miracolo. Ma in Giovanni lui spiega il significato, che lui è il pane della vita. Così, in modo spirituale, Gesù provvede la salvezza. Oltre il pane da mangiare, fisicamente, Giovanni spiega il significato di quel miracolo che ha fatto, che è raccontato nei Vangeli sinottici. E poi vediamo il tema della deità di Gesù, un tema molto importante che vediamo in tutto il libro di Giovanni. Volevo prima di cominciare a guardare il testo, fare quel classico paragone tra il Vangelo di Giovanni e la lettera di Primo Giovanni, per capire sempre di più il contesto dove ci troviamo in questo Vangelo. Il Vangelo di Giovanni parla soprattutto del nostro rapporto con Gesù, come iniziare il nostro rapporto con Cristo. Infatti ci dice proprio alla fine lo scopo del libro: ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Quindi il nocciolo del Vangelo troviamo in Giovanni 3:16, quello che memorizziamo da piccoli, giusto? E poi troveremo proprio in mezzo del libro, in capitolo 13, 14, 15, 16 e 17, una parte del libro che parla specificamente ai credenti. Quindi non è soltanto un messaggio a non credenti, ma anche a noi. Un messaggio molto intimo che troveremo proprio in mezzo di questo libro. Ma in generale parla di come iniziare un rapporto con Gesù. Mentre il libro che abbiamo studiato non tanto fa, c'è questo qua, parla di giustificazione, il nostro rapporto con Cristo, cioè la salvezza dalla punizione del peccato. Il momento in cui crediamo in Cristo, riponiamo la nostra fiducia in Lui, siamo giustificati, è un momento della vita, da quel momento in poi inizia il periodo di santificazione, il cammino con Cristo. E la lettera di Primo Giovanni parla di questa santificazione, questa intimità con Gesù. E lui ci dice questo all'inizio di Primo Giovanni: quello che abbiamo visto e udito, noi ve lo annunziamo, affinché anche voi abbiate comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e col suo Figlio, Gesù Cristo. E vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa. Quindi nella vera intimità con Cristo c'è gioia. È il prodotto dell'intimità con Cristo. E questo è l'obiettivo di Giovanni nel scrivere Primo Giovanni, che abbiamo già studiato. Quindi facciamo il confronto velocemente con la classica tabella. Quindi il libro di Giovanni che studieremo adesso parla soprattutto del nostro rapporto con Cristo, la giustificazione. Al centro è il Vangelo di Cristo, quel semplice messaggio di salvezza in Cristo, giusto? E parlo soprattutto della mia posizione in Cristo. Sono figlio o non sono figlio, giusto? Una volta che divento figlio, tramite fede in Cristo, sono eternamente sicuro in Lui. Infatti siamo sigillati dallo Spirito, che garantisce per l'eternità la nostra salvezza. Quindi ci troveremo soprattutto in questa zona qua, in questo libro. Primo Giovanni è una parte del Vangelo di Giovanni, parla della nostra santificazione, il nostro cammino con Cristo, intimità con Lui. E parla soprattutto del discepolato, giusto? E la questione centrale è: sono intimo con Cristo o no? Perché ovviamente posso essere un credente che non cammina come discepolato. È triste quando succede, ma può succedere. Quindi parla della condizione del mio rapporto. Va bene con Cristo o no? Sono figlio, ma cammino bene con il Signore o no? Ovviamente la nostra intimità con Cristo è sfidato in continuazione, tutta la nostra vita. E poi, quando camminiamo in intimità con Cristo, esce fuori il frutto dello Spirito, il prodotto che esce fuori. Quindi volevo confrontare queste due cose. Serve per interpretare bene Giovanni e Primo Giovanni. E perché è importante distinguere? Volevo sottolineare due tendenze che abbiamo nel mondo evangelico. La prima tendenza è di caricare il Vangelo prima di diventare un credente. E mi spiego. Ovviamente l'unica cosa che una persona deve fare per diventare un credente è riporre la propria fiducia in Cristo, giusto? Infatti la nostra presentazione del Vangelo dovrebbe essere molto semplice, così che un bambino di 5 anni dovrebbe essere in grado di capire come incontrare Gesù per la prima volta, giusto? Quindi non dovrebbe essere una presentazione complessa, ma la nostra tendenza purtroppo è di rendere questa presentazione complessa, aggiungendo requisiti di santificazione al semplice messaggio del Vangelo. Ok? Quindi dobbiamo stare attenti di presentare il Vangelo in modo molto semplice. L'unico requisito per conoscere Cristo è fede e riposto in Cristo. L'altra tendenza, dall'altra parte, è di caricare il Vangelo dopo che una persona diventa un credente. E mi spiego. Ovviamente, per essere giustificato, per entrare in un rapporto con Cristo, non ci costa nulla. Ha pagato tutto Gesù, giusto? Riponiamo la nostra fiducia in Lui e siamo salvati. Punto e basta. Ma la santificazione, il cammino con Cristo, è costoso, giusto? Ovviamente è sempre per fede in Cristo, ma dobbiamo rinunciare a certe cose per camminare con Cristo, giusto? Costa camminare con Cristo, giusto? Ma la nostra tendenza a volte, e abbiamo parlato un po' settimana scorsa di questo, è di guardare ad altri fratelli e giudicarli dicendo: ma io non vedo frutto abbastanza nella sua vita, lui ha perso la sua salvezza, che non è possibile, biblicamente parlando, oppure diciamo lui non aveva mai la salvezza, non ha mai creduto, che è possibile. È possibile, ma noi dobbiamo stare molto 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 attento di non andare in giro a giudicare, perché ovviamente solo il Signore e quella persona sanno se sono salvati o no, giusto? Ovviamente dobbiamo osservare le nostre vite, come va la Bibbia ci insegna di fare questo, ma non è il nostro compito di andare in giro a cercare e giudicare gli altri in questo modo. Quindi è importante nel guardare il testo che capiamo se sta parlando di giustificazione o santificazione, ok? Quindi tutta questa introduzione per 5 piccoli versetti che sono anche molto importanti. Volevo iniziare a guardare questi 5 versetti parlando di un soggetto che è un po' sensibile. Tutti noi conosciamo Bill Cosby, quel nome, giusto? Lui era il famoso attore della serie TV I Robinson, giusto? Negli anni 90. Quasi tutti noi abbiamo guardato I Robinson, giusto? La famiglia modella, perfetta, padre modello, perfetto, giusto? Negli anni 90. Sappiamo, è stato convinto di aver violentato più di una, almeno una donna, magari più di una donna, durante questi anni. Quindi sembrava il padre modello, come attore era padre modello, ma in realtà non lo era, giusto? E quindi il suo passato era molto diverso rispetto a quello che pensavamo. Se sapessimo a quell'ora cosa stava facendo, non avevo mai guardato la serie, giusto? Ma questo è uno scemo che violenta le donne. Non è un padre buono. Quindi il passato di qualcuno è molto importante. Molto importante. Perché il passato può plasmare la nostra prospettiva del presente e del futuro, giusto? Adesso guardiamo i Robinson in un modo diverso, perché sappiamo quello che è successo veramente nel passato. Giusto? Quindi noi sappiamo tantissimo, passiamo ad una cosa spirituale, ad una cosa pagana, pensando di Gesù, sappiamo tanto della storia di Gesù, della sua vita. È nato, è morto, è risorto, adesso alla destra del Padre. Sappiamo tantissime storie della sua vita, ma spesso non sappiamo tanto della sua vita prima di essere incarnato sulla terra. Com'è il passato di Cristo? Ovviamente non è come Bill Cosby. Ci sono solo cose buone nel suo passato. Ma com'è? Quanto è importante l'identità e vocazione di Gesù prima di venire sulla terra? Molto, molto importante. Serve come una base per noi, il fondamento per il nostro credo in Cristo.
come l'informazione del passato di Bill Cosby serve adesso come fondamento di come guardiamo, come la nostra prospettiva di Bill Cosby.
Adesso è importante anche guardare al passato di Gesù, prima di venire sulla terra. Ci informa tanto di chi è. Quindi leggiamo questi primi 5 versetti. Chiedo a Gavino di leggere tutte e 5.
Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Egli era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In Lui era la vita, e la vita è la luce degli uomini. E la luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno compresa.
Quindi vedremo in questi piccoli versetti, 5 versetti, chi era Gesù preincarnato e che cosa fece prima di scendere tra di noi sulla terra. Vedremo anche quanto sono importanti questi aspetti di Cristo per noi, di capire cosa ha fatto e chi era Gesù prima di venire sulla terra. Sappiamo già un po', ma è bello studiare questi versetti fino in fondo. Quindi vedremo nei primi 2 versetti l'identità di Gesù preincarnato. Chi era Gesù prima di venire sulla terra? E riconosciamo il fatto che la nostra conoscenza di Gesù è incompleta. Non sarà mai, non toccheremo mai il fondo di capire chi è il nostro Gesù, giusto? Passeremo l'eternità a scoprire chi è il nostro Dio. Ma sappiamo abbastanza dalla parola per riporre la nostra fiducia in Lui e camminare con Lui in obbedienza. Quindi non è che possiamo mai toccare il fondo, ma cercheremo stasera di approfondire la nostra conoscenza di Gesù. Quindi la parola, c'è scritto nel principio era la parola, questa parola è Logos, che sentiamo in giro, è il nome di una nave che è molto famoso, ma usiamo questa parola Logos. L'idea qua è che Gesù è Dio stesso. Lui è l'espressione di Dio all'uomo. È diventato carne, è sceso sulla terra e Gesù è l'espressione di Dio incarnato. C'è la parola scritta che esprime la mente di chi scrive, giusto? Quando una persona scrive un libro, esprime la sua mente in parole scritte. Quando ci sono parole dette, quella persona sta esprimendo la sua mente verbalmente con le parole. Quindi parole scritte, parole dette, in tutti e due i modi Gesù esprime chi è Dio. Tramite parole scritte, le scritture, poi ha usato anche parole dette per rivelare chi è il Padre, rivelare Dio stesso. Gesù è Dio stesso che si autorivela. Leggiamo quello che c'è scritto in Ebrei, da 1 a 2. Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Quindi l'autore di Ebrei concorda con Giovanni per quanto riguarda l'identità di Gesù. E se vuoi vedere Dio, Giovanni ti dice, guarda Gesù. Se vuoi vedere il Padre, guarda il Figlio, che rispecchia perfettamente chi è il Padre. Infatti dice proprio questo in 14:9. Gesù gli disse, da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici, mostraci il Padre? Quindi il Figlio rispecchia perfettamente il Padre. Se vogliamo vedere il Padre, guardiamo al Figlio. Ok? Quindi l'identità di Gesù preincarnato, e vediamo anche la sua eternalità, il fatto che Gesù è eterno. C'è scritto, nel principio era la parola, o meglio, quando iniziava l'inizio, c'era già la parola, c'era già Cristo quando iniziava l'inizio. Quindi sta parlando di eternità passata,
prima dell'inizio dell'universo,
per tutta l'eternità in passata, Gesù c'era già. Gesù non ha inizio o fine.
È sempre esistito in passato,
esiste adesso e esisterà per l'eternità in futuro. Quindi Gesù non poteva essere stato creato, perché non ha inizio, non ha fine. È sempre stato. Quindi le sette che dicono che Gesù è stato creato dal Padre sono menzogne,
perché Gesù già c'è da sempre.
Questi versetti parlano della identità di Gesù, il fatto che lui è il secondo membro della Trinità. C'è scritto: la parola era presso Dio, cioè faccia a faccia con Dio. Questa è l'idea dietro quelle parole. Lui era faccia a faccia con il Padre. È distinto dal Padre. Gesù non è il Padre. C'è Gesù il Figlio, c'è il Padre nella Trinità. Ma è insieme con il Padre. Sono faccia a faccia. C'è un'intimità tra di loro. Infatti tra tutta la Trinità, tra Padre, Figlio e Spirito Santo, sono faccia a faccia. Poi c'è anche l'idea che Gesù è pari al Padre. Ci sono diversi ruoli nella Trinità, ma c'è parità tra i membri. Non c'è uno più potente, no, ruoli sono diversi, ma sono tutti uguali. Magari un'immagine che può aiutarci pensando del Figlio e del Padre è marito e moglie. La moglie e il marito sono veramente diversi. Avete scoperto che uomini e donne sono veramente diverse, giusto? Ma nel matrimonio c'è parità, giusto? Non c'è uno che è più importante dell'altro. Sono uguali in importanza. Diversi ruoli, ma uguali in importanza. È la stessa cosa tra padre e figlio. E volevo darvi il classico diagramma della Trinità. Avete visto questo sicuramente. Il Figlio non è il Padre, non è lo Spirito, ma è Dio. È la stessa cosa per il Padre. Lui non è il Figlio, non è il Spirito, ma è Dio. La stessa cosa con lo Spirito. Lui non è il Figlio, non è il Padre, ma è Dio. Se c'è qualcuno che dice che ha capito tutto della Trinità, è un bugiardo. È impossibile. Capiamo abbastanza, ma fino in fondo dobbiamo aspettare al cielo per capire fino in fondo la Trinità. Sappiamo che è una cosa insegnata fin dall'inizio della Bibbia, nel Vecchio Testamento parla della Trinità e tanto anche nel Nuovo Testamento. Anche se non c'è scritto la parola Trinità nella Bibbia, è insegnata nel Vecchio e nell'Antico e Nuovo Testamento. Quindi c'è questa realtà di un Dio in tre persone. È un mistero. Quindi l'identità di Gesù preincarnato, l'eternalità di Gesù, l'identità di Gesù come secondo membro della Trinità e poi la deità di Gesù vedremo in questo testo. C'è scritto che Dio era la parola. Egli, la parola, era nel principio con Dio, la parola era con Dio. Il greco letterale è Dio era la parola. Infatti, guardando l'ultima parte del primo versetto, la parola era Dio, nel greco non c'è l'articolo prima di Dio. Letteralmente dice Dio era la parola. Ma i testimoni di Geova dicono la parola era un Dio. Ma rovinano il greco qua. È una traduzione sbagliatissima, perché letteralmente c'è scritto Dio era la parola. È chiaro nel greco che non serve un articolo qua, ma che la parola, cioè Cristo, è Dio stesso. Quindi loro, per mettere le mani nella Bibbia, per creare un versetto che va d'accordo con la loro teologia, fanno traduzione sbagliata. Quindi l'ottica di questo Vangelo è che Gesù è Dio. Infatti, guardando a tanti versetti, sarebbe blasfemo se Gesù fosse meno di Dio. Tanti versetti nel libro di Giovanni parlano della sua deità. Quindi se lui era una cosa creata e non era Dio, tanti versetti sarebbero blasfemi. Vi do un esempio. Gesù disse loro, in Giovanni 8, in verità, io vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Gesù sta dicendo, io sono come il Padre. Lui è Dio stesso. Questa cosa sarebbe una cosa blasfema se Gesù non fosse Dio. Giusto? Ci sono tante altre cose così. Quindi l'ottica del Vangelo è che Gesù è Dio. E il secondo versetto riassume il primo versetto. Quindi il secondo versetto, egli, la parola, era nel principio con Dio. Non è che Gesù ad un certo punto è diventato Dio. È da sempre deità, è da sempre Dio stesso. Giusto? Ci sono diversi gruppi che dicono che Gesù ha preso deità su di sé ad un certo punto, poi l'ha perso, è morto. No. Da sempre Gesù è Dio. E sempre sarà Dio. Punto e basta. Quindi, primi due versetti parlano dell'identità di Cristo preincarnato. Ma vediamo un po' la vocazione di Gesù preincarnato negli ultimi versetti. Cosa ha fatto Gesù prima di venire sulla terra? Primo versetto di questa sezione è versetto 3. Parla di Gesù come il creatore del mondo. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, la parola, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Quindi quando dice sono state fatte, vuol dire letteralmente sono venute ad essere. Non è che Gesù ha costruito queste cose, ha preso degli operai e ha costruito il mondo. No. No. Dio parla e all'improvviso c'è. Da nulla parla e arriva la creazione. Nessun altro è capace di fare così. Lui non ha bisogno delle materie prime. Parla e boom, esiste. Noi ovviamente abbiamo bisogno delle materie prime per fare qualsiasi cosa. Dobbiamo comprare legno, pietra, piastrelle. Non possiamo creare da nulla, ma Dio sì. Quindi crea, c'è una parola ex nihilo, crea ex nihilo, cioè crea da niente. E Paolo afferma questo in Colossesi, primo capitolo da 16 a 17. Poiché in lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, troni, signorie, principati e potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Quindi Gesù ha creato tutto e Lui mantiene tutto. Ogni atomo rimane intatto perché Gesù tiene intatto tutto. Ha creato tutto e mantiene tutto fino adesso. Rimane intatto perché Gesù è lì a tenere tutto intatto. Poi versetto 4. C'è Gesù il creatore, poi Gesù che è vita e luce. Versetto 4 dice, in lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. Quindi sappiamo che Gesù è la sorgente di vita, in ogni senso. 36 volte in questo libro vedremo Gesù come vita. Ovviamente Gesù è l'autore della vita fisica. Ha creato l'uomo, la donna, quindi fisicamente ci ha creato, ci ha dato vita, giusto? Fisicamente. E lui ovviamente è l'autore della nostra vita spirituale. Noi abbiamo un rapporto con Dio tramite soltanto Gesù, giusto? Noi possiamo entrare in un rapporto intimo con il Padre soltanto tramite il mediatore Gesù, l'unico mediatore. Non c'è un'altra via per arrivare al Padre. Quindi ci ha dato vita fisica, vita spirituale e anche vita eterna. Giovanni stesso dice che Gesù è la porta ed è l'unica porta per entrare nella vita eterna. Noi sappiamo che la vita eterna inizia adesso, giusto? Nel momento in cui crediamo, inizia la nostra vita eterna, che durerà per l'eternità. Infatti, vediamo Giovanni che dice in capitolo 11, Gesù le disse, io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se dovesse morire, vivrà. Anche Gesù stesso dice di essere la vita, fisica, spirituale e eterna. Vita. Poi, Gesù è la luce del mondo, è vita e luce. C'è anche testimonianza di questo più avanti. E Gesù di nuovo parlò loro dicendo, io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Quindi luce, in primo Giovanni abbiamo visto che parla della verità. Quindi Gesù è verità, è la nostra salvezza. Giusto? L'unica porta. E l'ultimo versetto parla del fatto che Gesù risplende in tutta la storia come luce, in ogni senso. E la luce risplende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno compresa. Quindi, magari avete notato, nell'ultimo versetto, Giovanni passa al presente. Stavo parlando al passato, in 1 fino a 4, e adesso e la luce risplende, non risplendeva. Quindi, sappiamo che Gesù risplendeva come luce alla creazione. Ha creato luce. Fu luce, boom, c'è sole, ci sono tutte le stelle. Quindi Gesù risplendeva alla creazione, come creatore della luce fisica. Poi Gesù risplende come la luce della vita, la morte e la risurrezione, giusto? Ai suoi tempi, lui era la luce del mondo, spiritualmente parlando, la sua vita, la sua morte, la sua risurrezione. E poi sappiamo che adesso Gesù risplende in ognuno di noi tramite lo Spirito Santo che abita dentro di noi. Quindi in ogni periodo Gesù è la luce che splende dalla creazione, poi ai suoi tempi, fino adesso tramite lo Spirito Santo. E sappiamo che le tenebre hanno l'ottica oscurata dal peccato, giusto? Le persone che si trovano nelle tenebre hanno la loro ottica oscurata dal peccato. E Paolo parla proprio di questo all'inizio di Romani, nei primi versetti in capitolo 1. Perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini, che soffocano la verità nell'ingiustizia. Poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente affinché siano inescusibili, poiché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno però glorificato, né l'hanno ringraziato come Dio. Anzi, sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Quindi, guardando il mondo adesso, vediamo che il mondo rifiuta la luce di Cristo, giusto? Parlando della creazione, la risposta del mondo della creazione è evoluzione. Loro hanno una spiegazione di come è stato fatto il mondo, l'universo, che è paragonato a quello della Bibbia, cioè la creazione che Gesù ha fatto. Poi il Vangelo parla della salvezza, cioè per mezzo di Gesù Cristo, per fede in Gesù Cristo, noi possiamo avere la vita eterna, possiamo essere dichiarati giusti. Com'è la salvezza per il mondo? Se tu sei sincero in quello che credi, arriverai in cielo. Basta la sincerità, giusto? Questo è più o meno il messaggio del mondo. Oppure sono atei e non credono nulla. Poi vediamo adesso che la luce di Cristo, la verità di Cristo, la moralità che vediamo nella Bibbia. Se viviamo questa moralità, il mondo intorno a noi inizia a dire che tu sei un bigotto perché tu vivi queste cose nella Bibbia.
Loro dicono che le cose giuste, le verità nella Bibbia, sono cose sbagliate.
Quindi tutto al contrario, tutto rovesciato, giusto? Quindi il mondo d'oggi rifiuta la luce in ogni senso. Ma pensando di questo passo, questi versetti che abbiamo visto, che sono versetti proprio preziosi, una domanda molto importante per noi, che abbiamo visto qualche settimana fa: com'è il tuo Gesù? E quando dico questo, il tuo Gesù quadra con quello che abbiamo visto in questi versetti? Questo è molto molto importante. Se tu Gesù non è Dio, non ha la potenza di salvarti. Tu sei ancora nei tuoi peccati. Se tu Gesù non è Dio, non puoi essere salvato. Solo Dio può salvarci dai nostri peccati. Quindi pensando di questi versetti, se il tuo Dio Gesù è stato creato, non è Dio, non ha la potenza di salvarti. È molto importante che quello che credi quadra con la parola in ogni senso. Non possiamo avere un Gesù fai da te. Creo il Gesù che voglio io. Quello è blasfemo, una cosa malvagia. Gesù è come c'è scritto nella Bibbia, e basta, punto e basta. Dobbiamo crederci, punto e basta. Quindi, se tu Gesù non è biblico, non è un Gesù che può salvare. Quindi è molto importante che crediamo nel Gesù della Bibbia, giusto? È una meraviglia che il Gesù, che è il creatore dell'universo, può vivere anche dentro il cuore di un essere umano finito come noi. È una meraviglia che il Dio dell'universo vuole avere comunione con te e con me. Noi siamo nulla, ma questo Dio di amore, ci ama come un padre, un padre perfetto. Dovrebbe farci meravigliare questo fatto. E poi l'ultima cosa, l'offerta di questo Dio, questo Gesù, è sempre aperto a chi non ha creduto. Quindi lui ha sempre le mani così, aspettando la persona che vuole riporre la propria fiducia in lui. Quindi se non hai fatto quel passo, se non conosci Cristo personalmente stasera, puoi stasera andare a casa sapendo di avere un rapporto intimo con il Signore dell'universo, riponendo la tua fiducia in lui. Se hai bisogno di fare quel passo, facci sapere, fa sapere ad uno dei responsabili, possiamo aiutarvi in quel modo.